altro argomento, poi magari riprendi, perché ci sono due domande di Giorgio che io condivido, perché vorrei spostare un po' anche il discorso nei confronti degli altri, diciamo, degli altri adulti, ecco, perché è chiaro che chi è coinvolto con i bambini è totalmente assorbito da questa dimensione e giustamente dà tutto il meglio di sé in quella relazione. Però, disse Giorgio, conosci te stesso e il tuo avversario e allora avrai successo. Quali iniziative, questo è riferito alla prima esperienza, ma riguarda anche te ovviamente, perché riguarda tutti, insomma, non è che... Quali iniziative avete preso per migliorare il contesto dei colleghi affinché la vostra iniziativa potesse generalizzarsi? Avete preso in considerazione le ansie e le incertezze che potevano nascere nei colleghi nell'adottare il vostro approccio? Quello che è successo nelle colleghe che vi hanno lasciato dopo il primo anno, cosa vi ha insegnato? Questo si riferisce all'esperienza di Varese, naturalmente. Cosa vi ha insegnato? Cosa vi ha lasciato? No, scusa. Cosa vi ha insegnato circa la possibilità di generalizzare la vostra esperienza? Connesso a questo, chiede appunto che ruolo ha avuto l'assessorato all'istruzione, alla cultura e i sindacati esistevano, sono fatti vedere, insomma. Cioè, l'altra faccia della medaglia, ecco. Se poteste entrambi dare delle risposte su questo,
Sì.
sarebbe un po'.
No, appunto, guarda, si è capitato a fagiolo perché dicevo, dopo 11 anni di vita relativamente di reciproca tolleranza o comunque di guerra sotterranea, man mano che anche a me è successo, anche a noi, a mia Lina è successa la stessa cosa che è successa a Varese, cioè da una parte cresceva un pochino l'attenzione mediatica intorno al progetto e di conseguenza c'erano altri che si sentivano defraudati di chissà che cosa. Allora, fino ad allora eravamo assolutamente due maestri che facevano una cosa qui e che avevano dato il nomignolo di bimbi svegli alle proprie esperienze. La mia riflessione in quel momento, appunto, per cercare di attenuare, ma lì mi sono, è una pia illusione, ho sbagliato tutto della vita, però continuo a pensare che se ci fosse adultità e se ci fosse anche onestà intellettuale, sarebbe da cogliere questa cosa. Cioè, io alle colleghe avevo detto, ma noi siamo bimbi svegli e voi chiamatevi gli iperbimbi? Voi che fate la classe 2.0 con 1000 computer, eccetera, e voi che vi chiamate, che voi fate invece l'attività super tecnologica, con lingua madre, con la lingua 2.0, chiamatevi classe super lingua, linguistica, linguettoni, fate cosa volete. Cioè, abbiamo il coraggio, ognuno, visto che lo diciamo ai bambini. Non so quanti ci credano sul serio. Tu vali per quello che sei, tu sei un tesoro meraviglioso, tu hai talenti. Anche noi li abbiamo i talenti. Tutti diversi, per fortuna. Allora, perché ciascuno non si costituisce come specifico in quella cosa lì? Noi siamo specialisti nel fare, portare i bambini per bosche, imparare esperienzialmente, saremo la classe 0.4. E voi siete quelli che invece fate una bellissima didattica, molto cablata e molto spinta, e sarete 2.0. Evviva così! E non ci facciamo la guerra, perché quelli che vogliono, anche le famiglie, che vogliono una scuola mirata alla prestazione, per fortuna che vanno in quella là, perché sennò saranno dei genitori rompiscatole della mia. Viceversa, quelli che cercano una scuola esperienziale vengano pure da me, perché se no di là sporcano e impuzzolentiscono l'aula, no? Quindi sarebbe bello se davvero ognuno potesse dare quello che può dare, sia a livello insegnanti e sia a livello bambini. Dopo questi bellissimi 8 anni, l'aria si era fatta irrespirabile e quindi ho colto l'occasione. che già era un po' nell'aria tra me e la mia collega, ci siamo detti: guarda, il giorno che veramente non riusciamo più a campare perché ci vengono tutti i giorni a punzecchiare, a dire, a fare, prendiamo e ce ne andiamo in campagna, cioè andiamo nel plesso disperso, il nostro circolo ha tre plessi come primaria, andiamo nel plesso più disperso, che tanto non ci vuole andare nessuno, è sempre a rischio chiusura, ce ne andiamo. Ho fatto che andarci poi soltanto io per motivi logistici, di opportunità, ero anche molto più libero di andarci e quindi ho fatto. E però, per rispondere alla domanda che ho visto passare prima anche, sono entrato in un plesso inizialmente da solo. Primo anno praticamente me lo sono fatto da solo, perché avevo gente che alcuni erano dei temporanei, poi remava contro, per cui siamo entrati con noi 18 alunni in classi che erano abituati ad avere 3 alunni per anno. Quindi noi abbiamo infilato 18 alunni subito, dei quali ne abbiamo poi persi 2 a fine anno, in una scuola che complessivamente faceva 29 alunni. Quindi noi siamo entrati con i nostri 18, portando il plesso a 29, già quello è. Dopo 3 anni, cioè adesso, noi siamo a 52 e con tutte le classi coperte da famiglie che chiedono il progetto. Quindi abbiamo fatto un attacco all'arma bianca l'anno scorso, siccome stavano decadendo tutte le classi, abbiamo detto: boh, se volete noi troviamo un sistema per coprirle tutte. Per cui noi adesso abbiamo 2 classi intere, l'attuale prima e l'attuale terza, e una pluriclasse seconda, quarta, quinta, che gestiamo la seconda molto da sola e la quarta, quinta sempre insieme. Anche in questo l'ambiente è stato fondamentale, perché per andare lì mi sono passato insieme ai bimbi, ai genitori e ai migranti, ecco perché li ho citati, del centro di accoglienza migranti della scuola, davanti alla scuola, l'estate a tirare del bianco e a fare dei mobili. Ma non solo perché non mi aggradavano i muri di com'erano, ma perché, se no, io come facevo a dire ai nuovi bimbi: ah, guarda, qui sei nel posto dove hanno lavorato i bimbi grandi? Era un posto vergine, abbiamo dovuto ritrasformarlo, ecco perché le maestranze erano tutti ex alunni genitori, perché io quando sono entrati in primo ho potuto dire loro: questo muro te l'hanno fatto i tuoi fratelli grandi, in pratica, era l'aula che aveva già una vita. Quindi abbiamo giocato questa cosa qua. Dal punto di vista istituzionale, nel momento del passaggio mi è stato chiesto di scrivere il progetto. Eccoci qui arrivati al progetto. Scritto un progetto inizialmente di 7-8 pagine, con tutti i crismi, che è il primo che ho pubblicato. Pubblicato ovunque, evviva, evviva. Nel primo anno ho fatto finta di non accorgersi che era nato. Il secondo anno, a fine anno, lo hanno impallinato a gogo, cioè su 108 votanti, penso che 87-88 hanno votato contro il progetto, che nel frattempo era stato preso in mano da una pedagogista, era stato valutato, visionato, accorpato, rimesso tutto in gioco, visto insieme anche a pedagogisti e studiosi vari, insomma, del panorama italiano, letto, contrappuntato, eccetera, insomma, diverse persone, non sto a citare i nomi così non li metto nei guai. boh, no, voi non potete. Ah sì, non possiamo. E cosa facciamo? Chiudiamo la scuola? Ecco, questa è la leva un po' arrogante, però è anche la forza. Se ci sono 6 insegnanti o 5 insegnanti o 3 insegnanti che vogliono fare questi e aggiungo anche 50 famiglie, tu ti metti così e gli dici: beh, cos'è che volete fare voi? Primo, vi chiudiamo la scuola oggi. Secondo, io torno nella vecchia scuola e vi prometto che vi faccio grande dal primo giorno all'ultimo. Proprio, potete anche farmi fare ginnastica su tutte le classi, ma state sicuri che la faccio in cortile con gli scarponi quando piove e i corridoi si riempiono di patate il secondo giorno. Proprio, adesso vi dico. però veramente con i bulli si fa il bullo, è vero, nel senso che anche Gandhi utilizzava la disobbedienza civile, non è che si portano sempre i fiorellini, fai notare quali sono i pro e i contro. E secondo me è vero che la notorietà, brutta parola, ma è controproducente, perché si scatenano l'ira funesta delle cagnette a cui hai sottratto l'osso, no? Si può dire. Però è anche una corazza che ti metti addosso, perché il movimento mediatico che c'è intorno a queste nostre esperienze, insomma, tutte queste esperienze qua, spaventa molto quelli che sono solo dei borbottoni. I borbottoni da collegio docenti continuano a borbottare, ma nulla possono. Non sono in grado, mi spiace, è violento quello che dico, non sono in grado neanche di scrivere un articolo e farselo pubblicare sul telepollaio. Sappiamo benissimo che la stampa locale pubblica qualsiasi cosa, eppure sono felici e garruli anche se c'è scritto: ah, siamo usciti sul giornale perché il Rotary ci ha regalato la LIM. Non è quello, non c'è motivo di orgoglio in quello, né per il Rotary, né per la LIM e né per quell'uscita sul giornale LIM. Quindi quando tu hai, puoi dire: senti ragazzo, guarda che c'è, noi stiamo facendo pedagogia qua, o mi metti davanti delle lamentazioni, delle problematiche di tipo pedagogico-educativo o normativo, oppure ciao. Nelle nostre classi, siccome quelli là fanno cosa vogliono, noi possiamo fare cosa vogliamo. Quindi questa è, secondo me, una leva importantissima. I rapporti con gli insegnanti, con i colleghi, quelli che sono contro, non si recuperano. Non si recuperano. Si può fare una specie di non belligeranza. Invece, molto bello, questo vi invidio da morire, io ho dedicato più energie a creare il costrutto che non a creare la squadra, anche perché mi era molto difficile, e anche perché ero proprio basato molto sulle forze di due persone, no? Due, tre persone ne hanno di più, e non avevo sponde esterne. Voi, secondo me, avete un patrimonio eccezionale, perché siete squadra e siete anche formati, quindi
proviamo a sentire.
Quadrato non vi sbancano. E secondo me, se davvero avevate tutti quei numeri sulla prima, la privata in sordina. Perché no? No, no, non vi preoccupate, non è una scuola, è l'altra scuola. Non ti preoccupare, però ci sono gli insegnanti giusti, le famiglie giuste. Ciao!
Cosa dice Varese?
Allora, Varese dice che inizialmente l'idea era questa, perché non è che siamo proprio così poco disincantati, quindi in realtà noi abbiamo chiesto subito al sindaco la disponibilità di edifici scolastici dismessi per poter aprire il progetto Una Scuola in un edificio separato, perché immaginavamo cosa potesse essere coabitare con modelli di scuola un po' contrapposti, anche solo banalmente i bambini delle altre classi costretti nelle aule che vedono i nostri perennemente allo stato brado dentro e fuori dal giardino con qualsiasi tempo. Quindi noi abbiamo fatto il tentativo, la grossa difficoltà è venuta proprio da non aver avuto la possibilità di creare questo progetto in modo un pochino protetto. Io non so, non posso, perché non posso scendere nel dettaglio di quali siano state le dinamiche che abbiamo subito nel corso della classe prima, ma realmente io, per quanto appunto fossi un pochino disincantata, non mi potevo immaginare che le colleghe, che erano mie colleghe da 25 anni, non da 2 o 3, avrebbero reagito così. E quello che si è creato in termini di relazioni ostili è tale tanto che non ha lasciato spazio alla possibilità di entrare nemmeno in comunicazione rispetto al cosa si stava facendo e come. Quindi in realtà l'ostilità è diventata muro e guerra del tutto personale, bypassando a un certo punto persino le motivazioni didattiche, metodologiche, pedagogiche che potevano essere la prima ragione, insomma, no? di confronto barra scontro. Quindi purtroppo non c'è stata questa possibilità. I nostri colleghi di scuola sono i primi a cui non abbiamo mai potuto comunicare la bellezza di quello che accade nelle nostre classi. Rispondendo alla domanda di Giorgio, l'abbandono, mettiamo così, dei due colleghi alla fine della classe prima, purtroppo è capitato all'interno di questo macroclima. Quindi in realtà è stato anche un po' un epilogo di una situazione logorante. Se ti getti in un'esperienza, magari incuriosito, ma non totalmente convinto, affronti delle difficoltà dal punto di vista lavorativo, perché è un lavoro molto impegnativo, e contemporaneamente ti trovi a dover sostenere una guerra che non avevi previsto di dover combattere, ne esci sfibrato al punto che se non hai una motivazione incredibile per quello che si sta cercando di fare, dici vabbè, ok, ma io di fare la guerra col mondo non ho voglia. Quindi l'abbandono dei colleghi è stato un po' il risultato anche di una situazione veramente complessa, faticosa. Poi ovviamente noi non solo nel momento della supervisione, ma passiamo l'esistenza cercando di fare una cosa nuova per tutti, a chiederci il senso, la ragione di quello che facciamo, no? Quindi in realtà non è che non abbiamo mai discusso sulla ragionevolezza di quello che stavamo provando a fare, come pure la ragionevolezza delle critiche che ci venivano mosse. È veramente un continuo lavorio su se stessi, su quello che stai provando a fare, ed è anche è diventato anche un po' un esercizio di integrazione della critica in modo costruttivo, cioè ok, al di là vabbè delle prese di posizione del tipo no, voi vi coccolate, non gli insegnate la frustrazione, però ci sono poi anche magari delle critiche che possono invece aprire degli spiragli di ripensamento, di problematizzazione continua delle scelte che stai facendo. Quelle abbiamo provato a coglierle, magari poi sono quelle che sono arrivate in modo un pochino più civile e indirettamente. Quindi rispetto all'amministrazione comunale, allora inizialmente ci hanno molto sostenuto, hanno preso in carico il progetto, non hanno potuto offrirci uno stabile separato, però insomma l'hanno anche promosso indicendo una conferenza stampa in cui noi potessimo annunciare l'inizio di questo progetto. A maggior ragione si sono esposti nel momento in cui l'istituto comprensivo, il collegio docenti, ha votato contro il progetto, venendo personalmente in collegio docenti a ascoltare le ragioni, ma è stato veramente anche in questo caso mal interpretato, quindi è stato visto un po' come la voce dei genitori, anche la voce dell'amministrazione comunale, come un'interferenza nel libero arbitrio del collegio, che ha il dovere dell'unico organo che deve deliberare sulle scelte didattiche e quindi non deve avere un'interferenza di questo tipo. Quindi in realtà a modo loro quello che potevano fare io credo che l'abbiano fatto, ma il grado di ostilità che ha raggiunto è veramente molto importante. Poi noi stiamo provando a tenere duro e optando il più possibile per il quieto vivere, che ci rendiamo conto che almeno rispetto magari a chi arriva ex novo nella scuola di anno in anno funziona, perché comunque magari qualcuno incuriosito c'è, che poi magari non ce lo può dimostrare direttamente per non mettersi contro tutta la grande maggioranza della scuola, però comunque qualche curioso adesso che gravita intorno ce l'abbiamo, no? Noi stiamo provando a tenere duro in questo senso, però è veramente una situazione complicata. Ecco, l'abbiamo pagata parecchio, in termini proprio anche di salute mentale, emotiva, è stato veramente difficile.
Se posso dire una cosa, Giorgio, per rispondere a Giorgio, i motivi sono due, e Andrea lo sa. Uno è il carico di lavoro, e l'altro è il mettersi in discussione. E invece, per rispondere a Giampiero, siamo nella fase di non belligeranza.
Spiegati meglio, Giorgio. Quando dici carico di lavoro, ti riferisci al vostro rispetto a quello...
Sì, al nostro carico di lavoro che spaventa. E il fatto, come diceva Rosi, di mettersi in discussione, cioè abbandonare la cattedra, sapere sempre cosa fare. Io ricordo i primi giorni che andavo da loro, anche se io avevo comunque la lezione era sempre diversa, però avevo un copione, cioè sapevo più o meno cosa andavo a fare. Ricordo i primi giorni, dicevo sempre a Luca, ma adesso cosa facciamo? Cioè, come si evolverà la giornata? Adesso, come dice Giampiero, io ho la sega, il coltello e la pinza, e poi quello che viene lo sperimentiamo ogni giorno, e non è così scontato che gli altri siano disposti a fare questo.
Non erano metafore, ce l'ha veramente la sega.
Sì, ci credo.
Sono gli strumenti del mestiere.
Io, invece degli iPad, noi abbiamo gli iZap.
C'è la Silvia che ancora molto tempo fa voleva fare una domanda. C'è ancora Silvia? Sì, c'è.
Sì, ci sono.
Vai, Silvia.
Vabbè, volevo ringraziare i vostri contributi, e in particolare volevo dire che io sono di Varese. ho insegnato per 16 anni nelle scuole dell'infanzia, e molte delle cose che avete detto le ho vissute come educatrice, tanto che ho lasciato la scuola. Però ho aperto un'associazione culturale che mi sta dando molte soddisfazioni. Quello che volevo dire è che vi sono vicine, che mi dispiace tantissimo per quello che sta succedendo. Conosco molto bene la zona di Varese, la realtà che abbiamo intorno, e mi sento impotente. Io e i miei genitori, quando mi parlano della possibilità, ma dopo i 5 anni dove li mandiamo i nostri bambini, ho sempre parlato di voi, perché comunque apprezzo quello che fate, ed è difficile nella nostra zona trovare tanta consapevolezza e tanta voglia di fare le cose in un altro modo. Quello che volevo dirvi, se vi posso essere utile in qualche modo con la mia associazione, mi metto a disposizione.
Basta. Grazie Silvia.
Piccola chiosa, sì, ma... È quasi assurdo nominarli, insomma, siamo così abituati a non pensare che esistono dei sindacati che non ci poniamo neanche il problema di cosa facciano. I sindacati non hanno nessuna sensibilità di fronte ai problemi che non siano quelli strettamente sindacali, cosiddetti, insomma. E questo è una grave, gravissima pecca del sistema italiano, ecco, che non smetterò mai di lamentare, insomma, e che non sta cambiando, nonostante le situazioni siano sempre più estreme, c'è un'assenza completa di qualsiasi tipo di organizzazione, di categoria che possa affrontare questo tipo di problemi. Infatti il vostro silenzio me lo conferma, insomma. Non avete neanche speso una parola per nominarli, insomma, che vuol dire già tutto, insomma. Sono domande? No.
Io no. Volevo chiedere.
Sì.
Chi? Parlo? Pronto?
Sì, parla.
No. sindacati, allora bisognerebbe fare attenzione. Ad esempio, Landini ultimamente, rispetto alla crisi del coronavirus, si è posto il problema e ha detto: dobbiamo discutere che cosa produrre. Questo vale anche per la scuola. primo. Secondo, una cosa che volevo dire è che disobbedienza civile non è bullismo.
Assolutamente.
No, perché prima hai fatto un'associazione. Allora,
non ho anzi era dire, superiamo il bullismo e facciamo disobbedienza civile.
Allora ho capito male io. Terza cosa, io mi occupo di formazione, ma sui conflitti, lotte non violente, cose di questo tipo. E la cosa che capisco è che vi siete andati, avete aperto un conflitto senza rendervene conto, probabilmente, no? Di tutto quello che sarebbe poi successo. No? E non c'è stata una, io uso delle parole impropriamente, però non vi siete preparati come guerrieri. All'interno di quel conflitto, i rapporti di forza, i punti di debolezza degli avversari, le alleanze possibili, i tempi, insomma, tutta una serie di cose, secondo me non le ho viste nel vostro racconto, probabilmente ci sono e non le avete raccontate, però la mia percezione è che sarebbe utile preparare coloro che vogliono fare queste sperimentazioni ad affrontare i conflitti che nascono nel passare dalla sperimentazione alla generalizzazione. Se io sono un imprenditore e voglio vendere un prodotto, non apro il negozio, tiro sulla sala cinesca, aspetto i clienti. Faccio un'analisi dei bisogni che ci sono in quel territorio, ma dei bisogni generali, non i bisogni miei o dei miei bambini, ma i bisogni della scuola. E poi faccio tutta una campagna per fare in modo che quel bisogno diventi consapevolezza nella gente. Allora poi metti in piedi un nuovo prodotto, ossia le vostre sperimentazioni. C'è qualcosa che non mi torna in questo, ecco.
Giorgio, a questa tua osservazione vorrei rispondere io. Secondo me il motivo per cui gli insegnanti, diciamo d'avanguardia, no? Scusate. Gli insegnanti d'avanguardia, per capirci, non affrontano il problema dal punto di vista che hai detto tu, non deriva da una loro carenza soggettiva o da una loro leggerezza soggettiva. Scusate, ma io non riesco a spegnere il vostro telefono, come al solito. Vabbè. Ma deriva dal modo in cui si pensa all'educazione, no? Perlomeno è questa la mia sensazione. Il mondo educativo, con tutti i suoi problemi, non è allo stesso livello del mondo produttivo, del mondo sociale, del mondo economico, no? Di tutte le altre sfere, diciamo, del sociale. È dentro una bolla, no? Per cui si pensa che sia come una specie di recinto sacro, no? Dove chi si occupa di educazione non può abbassarsi a occuparsi delle cose materiali, no? Questo anche se uno non ha nessuna grande idea in proposito, ma si sente sempre dentro una specie di mondo separato, no? Per cui, ma questo non è una critica alle singole persone, è una mentalità a cui mi sto riferendo. Per cui è così facile che i problemi educativi non vengano equiparati ai problemi sociali. Ma qual è la differenza? La differenza è che i problemi educativi in realtà sono i problemi dei bambini. E questa è la differenza. E dei problemi dei bambini, gli adulti, non sono preparati ad occuparsene. Cioè credono che certo bisogna occuparsi dei bambini e lo possono fare con la più grande passione, ma pensano che comunque sia un settore separato. È per questo che un insegnante che affronta il problema di fare una scuola diversa è tutto concentrato sul problema della sua scuola, del suo rapporto con i bambini. non sente che sta affrontando un problema che è un problema di classe, io lo chiamerei. Ma non è la classe dell'insegnante, è diversa, è la classe dei bambini. È questa classe che non viene presa in considerazione da nessuno, nemmeno dal mondo più progressista. Perché c'è un'idea vecchia, il discorso sarebbe molto lungo e spero che avremo l'occasione di riaffrontarlo. Noi viviamo ancora dentro un'idea vecchia di educazione, che è quella che ci viene dall'illuminismo. Cioè è quella per cui l'adulto deve pensare al bambino. Anche il più buon insegnante, in fondo, dentro di sé pensa quello. Ma non pensa che il bambino sia una categoria a sé stante, che ha dei diritti propri. Se lo pensasse, allora vedrebbe le cose in una prospettiva politica e si preoccuperebbe allora delle cose che dicevi tu. Si preoccuperebbe allora di come rapportarsi con le altre categorie, dei rapporti di forza, delle alleanze, di tutto quello che qualsiasi categoria in lotta si occupa di fare, no? Quando ci si parla dei bambini, queste ci sembrano cose che non c'entrano. Pensateci un attimo. Ma sì, ma cosa c'entrano i bambini con la politica? Cosa c'entrano i bambini con l'economia? Cosa c'entrano i bambini con i problemi dello sfruttamento? No, è un'altra cosa. E quindi l'educatore è, come dire, dentro questa, ripeto, questa bolla in cui lui, con tutta la migliore buona volontà, ma pensa che sia sufficiente quello, no? Io sto facendo una cosa buona con i bambini e poi quello che verrà sarà il futuro, no? Cioè io faccio questo e la funzione dell'educazione è molto proiettata nel futuro. Cioè l'idea nostra cos'è? Formiamo i bambini in modo che siano gli adulti di domani, no? Cioè questo è quello che noi ci aspettiamo dall'educatore, no? E da noi stessi quando lo siamo, no? Formiamo gli adulti di domani diversi. E invece qui c'è il vizio in questo ragionamento. Noi non dobbiamo formare gli adulti di domani, dobbiamo modificare gli adulti di oggi. E questo lo possono fare solo quelli che si fanno carico del punto di vista infantile. E allora se lo accettano davvero fino in fondo questo discorso, allora sì che si pongono il problema di chi può allearsi con loro. E di chi può sostenerli nelle lotte. E nelle lotte nel senso nel poter ottenere quello che loro vogliono. Guardate, non sto facendo una critica a voi, capite? Non prendetela come un'osservazione fatta. Ma il vostro approccio dimostra questo. Il vostro è quello di tutti. È quello di tutti quelli che... E di tutti quelli che si occupano di educazione. Cioè, è proprio il concetto della che si stanno difendendo, che si sta difendendo una categoria. Ecco, io insisto su questo termine. Perché per capire bisognerebbe paragonare quello che si sta facendo in questo ambito a quello che hanno fatto le classi sfruttate. Che hanno preso coscienza di sé e hanno detto noi abbiamo dei diritti. Ma quindi chi li ha i diritti? I diritti non ce l'hanno gli insegnanti, i diritti ce li dovrebbero avere i bambini. C'è un piccolo dettaglio, i bambini non parlano, i bambini non possono difendere i loro diritti. E allora bisogna che qualcuno si faccia carico di questa posizione, ma stando attento però di non farsene carico come adulto, come insegnante, come educatore, come missionario, no, deve farsene carico proprio come portavoce. E allora è disposto a tutti i compromessi perché vuole quello. Gandhi faceva la marcia del sale perché voleva che si abolisse la tassa sul sale. Non ha guardato in faccia nessuno. No. E qui noi dobbiamo fare la marcia per i bambini perché vogliamo che non facciano, che non gli vengano fatte determinate cose. Ma non... No. E quello è il nostro obiettivo. Cioè noi dobbiamo capovolgere un po' l'atteggiamento che abbiamo nei confronti del problema educativo. Perché siamo dentro una concezione vecchia della cosa. non so se sono riuscito a spiegarmi, ma perché, adesso qui dirò una cosa che forse farà inorridire molti, ma ci avete mai fatto caso? I più grandi educatori vengono dal mondo della religione. Capite? Non vengono dal mondo della politica. Vengono dalla religione. Cioè, per occuparsi di bambini bisogna avere una missione. E invece non è vero. Non si deve avere nessuna missione. Si deve credere in qualcosa e combattere per ottenerla. Beh, il discorso sarebbe un po' lungo. L'ho buttato là.
No, io sono pienamente d'accordo in questa cosa, nel senso che hai dato veramente una veste molto approfondita e nuova e ben comprensibile alla parola svegli. Cioè, per noi l'intenzione è proprio quella di riconoscere l'identità di soggetto politico ai bambini di oggi e nell'oggi. Il nostro è e rimane un progetto politico. L'ho detto alla mia dirigente 2 o 3 settimane fa. Perché non lo fa così? Perché non lo fa? Perché per quanto mi riguarda, il mio è un progetto politico, è il mio contributo alla politica di questo paese o di questo mondo, universo, chiamalo come ti pare, non interessa. Cioè, e per rispondere a, scusa non mi ricordo il nome,
Giorgio,
scusami, sì. Allora, rispondo che ti do parzialmente ragione, cioè è vero, nel risultato hai ragione, nel fatti un po' meno, nel senso che bisogna anche, appunto, l'analisi che abbiamo fatto da noi era o portiamo a casa l'ideale o portiamo a casa la pratica. Allora abbiamo deciso di, io personalmente, ma anche con le mie colleghe, abbiamo deciso di portare a casa la pratica, cioè o esistiamo per resistere, o resistiamo per esistere, oppure ci buttiamo anche lì in un pregevole progetto di progettazione e non di azione e studiamo la congiuntura migliore per attivarci. In questo momento la congiuntura era pessima. L'analisi delle forze ci ha detto: potete fare quello che volete perché ce lo concede il Ministero, ce lo concede la Costituzione, quindi cominciamo a fare. Dopodiché cominciamo a cercare alleanze dal punto di vista mediatico, principalmente mediatico. Mediatico e dei genitori. Mediatico dei genitori e di qualche insegnante che può avere voglia di coinvolgersi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti quelli che sono pregiudizialmente contrari, certo che fanno dei segni sul fegato enormi, certo che segnano, certo che portano anche a casa dei pezzi. Ma per adesso, e speriamo ancora per qualche tempo, la realtà rimane e permane. E permane senza indietreggiare di un colpo per quanto riguarda l'essere spina nella società. Perché per rispondere un po' a Giorgio nel dire, per poter esistere ci siamo dovuti buttare nell'agone così. Prima un po' in sordina, poi tollerando le proteste, poi entrando a spingendoci nella comunicazione di quello che facciamo, dicendo che questa è la nostra scelta. E per rispondere a una domanda che ho visto già sotto, diceva: non potrebbero le vostre esperienze risultare come una specie di modello per noi? Questa settimana usciremo dicendo a tutti che vogliamo svegliare la scuola, come fosse la bella addormentata nel bosco. Noi siamo pronti da domani, sia come progetto Bimbi Svegli, quindi o in seno alla scuola, quindi se la struttura vuole metterci a disposizione, vuole fregiarsi del fatto che 50 bambini ritornano a scuola, bene, altrimenti utilizzando quelle aperture che sono state prospettate per l'estate con i centri estivi, con quello e quell'altro, abbiamo costituito un'associazione Bimbi Svegli appositamente per poter fare da fianco, diciamo, di questa cosa, per dire, bene, io sono pronto a fare una scuola all'aperto, aperta, politicamente impegnata e funzionale all'apprendimento dei bambini, o in seno al pubblico come uno degli insegnanti che parte, oppure come socio volontario di questa associazione con il placet dei genitori, gratuita e aperta a tutti. Quindi queste sono, diciamo, le nostre letture e escamotage per fronteggiare le difficoltà. Quando ci sono delle difficoltà che non puoi, dei parametri che non puoi in nessun modo controbattere, ma che in fin dei conti non hanno tutto quella possibilità di azzopparti, l'unica cosa è cercare di ignorarli il più possibile o farsi acqua e scivolare fra i sassi, perché se ti metti a cercare di convincere i muri non ce la fai, soprattutto se sei da solo, quasi, ecco, in quattro gatti. Quindi questa è un po' la lettura della realtà che mi sono permesso di raccontarvi, per dire: è vero, in alcune cose siamo un po' sprovveduti, ma bisogna fare anche un po' tela col filo che abbiamo, ecco. Sono d'accordissimo, per esempio, già tutti i nostri computer sono tutti dotati di software libero, perché già mi giravano le scatole sulla storia di Windows e la penetrazione di Windows e di tutti i sistemi proprietari all'interno dell'amministrazione pubblica da decenni, e stiamo cercando una piattaforma decente di comunicazione, ma nel frattempo stiamo comunque, perché in questo periodo la nostra intenzione era quella di continuare a mantenere e garantire la continuità emotiva, la continuità di offerte didattiche, e quindi anche lì ci siamo guinzagliati un po' su tutti gli strumenti. Quindi non è stata una astensione dalla didattica a distanza, ma più che altro la creazione di una didattica di vicinanza, con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, dalle coccole al telefono direttamente, alla lettura dei libri ad alta voce, oppure alle lezioni, video lezioni, chiamiamole così, che per noi sono delle specie di conferenzine, nel senso che si sceglie un tema e si dice: il tal giorno, a tal ora, la maestra parla di questo e chi vuole ci va. Quindi può essere la lettura, può essere un esercizio di storia o quello che è.
Bene. Ci sono altri interventi?
Posso?
Puoi.
Ciao a tutti, innanzitutto. Allora, innanzitutto sottoscrivo parola per parola di quello che ha detto Gian Piero, sia io che Patrick. Poi, ritornando alla questione che diceva Andrea, cioè la questione dei genitori che dovrebbero essere portavoci dei propri figli, dei bisogni dei propri figli e dei loro diritti, ritengo che il problema sia a monte, nel senso ritengo che il problema siano i genitori, nel senso che i genitori sono, a mio avviso, nonostante io sia un genitore e non sia anch'io esente da questo, oltre ad essere un insegnante, ma in qualità stessa di genitore, a volte non siamo consapevoli dei bisogni dei nostri figli, e molto spesso quello che vedo è che i bisogni dei propri figli non interessano ai propri genitori, perché, per come diceva Andrea, molto spesso noi li reprimiamo perché devono stare al nostro comando e quindi sono semplicemente degli esecutori anche dei propri genitori. Ma la felicità dei nostri figli non interessa agli insegnanti, non interessa alla stragrande maggior parte della popolazione, quali insegnanti o genitori, non interessa ad alcuno la felicità dei bambini, perché i genitori non sono felici, quindi loro non sono interessati alla loro felicità, come possono mai essere interessati alla felicità dei loro figli? Quindi proiettano semplicemente nei loro figli le loro frustrazioni e la loro insoddisfazione. La scuola, pertanto, è diventato il parcheggio, cioè solo ed esclusivamente il posto dove poter parcheggiare i propri figli mentre si va al lavoro, quindi che sia la babysitter, che sia un lager o che sia la scuola, i genitori, va bene, non gliene può fregare di meno, perché gli risolve il problema di chi tiene i loro figli, e sul come li tiene ai genitori in fondo non interessa molto, molto spesso interessa una scuola che li accolga perché non sono vaccinati, però dall'altro canto se l'insegnante li bastona da un punto di vista psicologico e li demotiva e crea sfiducia nel bambino, il genitore continua a dire va bene, maestra, non si preoccupi, lo bastoni purché fa quello che raggiunge l'obiettivo che lei vuole. Quindi credo che il problema principe sia l'adulto, sia il genitore, che se non c'è una consapevolezza nell'essere genitore non ci può essere un cambiamento per la scuola dei nostri figli e per i nostri figli.
Grazie. Altri?
Andrea, volevo ringraziare per questa cosa bellissima che ha appena detto, e anche da noi succede spesso che ci dicano, soprattutto colleghe, ma se non si appunto, se non si frustrano un po' i bambini, come faranno poi a vivere nel mondo frustrante e pieno di difficoltà e ingiusto? E però a questo bisognerebbe, appunto, ti vengo dietro con emozione, controbattere, dire è vero, ma il mondo è ingiusto perché si fanno le ingiustizie. Se si smette di proporre ingiustizia, di far vivere ingiustizia, si smette, se si limitano, un mondo in cui saranno limitate le ingiustizie e l'esperienza delle ingiustizie sarà un mondo più giusto e più felice. Cioè, è inutile prepararsi alle botte sin da piccoli prendendosene un po'. Non è come il veleno, che se ne prendi una goccia al giorno poi ti sensibilizzi. Sei sempre un po' più avvelenato, avrai un fegato così quando arrivi a 30 anni. Quindi davvero, se riusciamo a far esperire un'esperienza più giusta, più impegnata anche, più solidale, più critica, avremo un mondo più giusto, più solidale, più critico. E veramente noi dovremmo cercare di avere sempre l'intenzione di fare il mondo, questo mondo più bello, per avere anche l'altro più giusto. Cioè, noi sui nostri bimbi e su di noi, perché non dobbiamo dimenticare noi stessi, possiamo provare a vivere in modo più bello per poi avere forse un mondo più giusto dopo, ma se non altro ci guadagniamo già adesso, che sarà un momento bellissimo questo, saranno esperienze produttive.
E comunque il nodo cruciale, cioè è tempo che me lo chiedo, anche quest'anno, visto quello che sta succedendo, è proprio l'adultità, cioè questo passaggio a maturare. Che cos'è l'adultità? Che all'università non viene assolutamente toccato, e appunto gente che ha voglia di fare un percorso di crescita personale deve appunto ricorrere a modalità fuori dal mondo accademico. L'anno scorso ho seguito degli appuntamenti alla Bicocca di Milano e mi sono accorta che effettivamente sono messi un po' meglio che a Torino, perché noi abbiamo avuto dei professori che insegnavano pedagogia e psicologia, ma erano testimoni di Geova e persone che proprio bacchettoni, cose che non, solo con gli anni mi sono resa conto di come non potessero insegnare a degli studenti a crescere semplicemente. E quindi penso che piano piano i nodi stiano venendo al pettine, ascoltandovi, e chiaramente questa modalità un po' robotica che stiamo utilizzando è limitante, però mi auguro che si possa continuare poi in altre sedi, magari direttamente, perché ultima cosa che voglio dire, secondo me sta arrivando una generazione veramente potente di ragazzi che adesso sono alle scuole medie ma dobbiamo preparargli la strada, perché sono, io ne conosco tanti che sono, ma sono avanti rispetto a come eravamo noi, almeno parlo per me che ho 36 anni, come eravamo addormentati alla loro età. E questi hanno bisogno di trovare gente che li sappia accompagnare nel migliore dei modi possibili. E le persone che ho sentito oggi parlare, e non solo in questi giorni, perché mi sono messa a seguire alcuni webinar in questo periodo, sono tanti, cioè sono tante le persone che si stanno interrogando, anche se sembra difficile, le battaglie non sono mai facili comunque.
Se posso aggiungere una piccola osservazione che mi hai fatto venire in mente tu adesso a proposito di tutti questi dibattiti che si stanno veramente moltiplicando, visto che la gente è in casa. Quindi, però io non ne sento mai uno in cui parlino i bambini. Tutti raccontano di cosa fanno i bambini, di cosa non fanno, di quanto soffrono, ma che loro parlino in prima persona a me non è capitato di sentirlo. Non so a voi. Siamo sempre là, parliamo a nome loro, anche in nome delle più grandi e delle più giuste idee, ma di tirarci un po' da parte facciamo una fatica, ragazzi. Facciamo una grande fatica. Adesso ci scervelliamo a dire che ci sono questi mezzi che li espropriano del contatto. Sì, certo, è talmente ovvio dire questo. Chiaro che chiusi in casa non sta bene nessuno, cioè, si sfonda una porta aperta a dire che questa è una situazione di sofferenza. Lo è per gli adulti, figuriamoci per i bambini. Ma allora, questi bambini che non hanno la possibilità di andare a scuola a vedere la loro maestra, avranno pure la possibilità di dire cosa pensano con questi mezzi, quelli che ce l'hanno naturalmente. Sappiamo che una parte dei bambini non ha neanche quel mezzo e quindi non può dire proprio niente. Può neanche ascoltare. Ma quelli che ce l'hanno, perché non vengono, come dire, perché non viene in mente a nessuno di fare dei webinar con i bambini? Cioè, che gli adulti stiano un po' zitti. Hanno parlato fino adesso gli adulti. Adesso che non possono più averli davanti, sti bambini. Che gli diano la parola, non gli costa nulla. Gli danno uno schermo, il famoso schermo, no? A cui i bambini erano stati relegati con valanghe di videogiochi, valanghe di filmini, valanghe di gadget, di mille cose, e tutti i genitori contenti, così non rompevano l'anima. No? Adesso che si dice, oddio, non possono più andare a scuola. Beh, fateglieli usare questi mezzi, ma per dire la loro però, per metterli in contatto tra loro, per esprimersi un po'. Cosa c'è? Vorrei che la vedeste anche da questo punto di vista la cosa. Sono un estremista, lo so, ma questo è il mio ruolo. Cercate di vedere la cosa da questo punto di vista. Forse verranno in mente delle cose nuove.
Posso seguire la scia dell'intervento? La proposta è bella, è bellissima, perché non attuarla? Ma soprattutto uno dei miei dubbi ultimamente è che cosa ci sarà per il futuro. Quindi che cosa possiamo fare noi? Singoli, gruppi, insegnanti, genitori.
Ma posso rispondere?
Assolutamente, per favore.
Non lo sappiamo.
Mi fa piacere non essere da solo.
I bambini, capisci? Ma come sempre, non solo in questo caso di emergenza, dove veramente noi non sappiamo neanche da noi da soli cosa succederà. Non solo non sappiamo dirlo ai bambini, ma non lo sappiamo dirle neanche tra noi, perché questa è una situazione così nuova che ti toglie proprio la parola, cioè ognuno dice così, butta là delle idee, ma non può essere convinto perché non sappiamo niente. Ma questa era la situazione in cui ci trovavamo già prima con i bambini, perché a tutte le domande che i bambini ci ponevano noi non sapevamo dare risposte, diciamoci la verità. Un genitore ormai da un bel po' d'anni non sa più rispondere ai bambini, perché i bambini sono cresciuti con una consapevolezza tale dell'assurdità della situazione in cui vivono, che pongono domande a cui i genitori non sono in grado di rispondere. Questa è una cosa che io dico sempre. Cosa dobbiamo fare, no? Chiedono i genitori. Ma state ad ascoltarli, i bambini. Non fate, provate a non fare niente, provate a far parlare loro. i bambini hanno un sacco di cose da dire, con sofferenza, perché quello che diceva, chi diceva prima, i bambini sono più avanti, no? L'intervento di prima, è verissimo, i bambini sono, si dice, prematurazione, ma è una prematurazione drammatica per i bambini, perché i bambini adesso si trovano a dover affrontare problemi che una volta gli adulti non gli ponevano neanche, perché nel bene e nel male, ma gli davano delle soluzioni, no? Non gli buttavano addosso delle incertezze. Adesso i bambini sentono l'incertezza, la sentono continuamente. Figuriamoci adesso col virus, ma la sentivano già prima, no? Allora, adesso, almeno adesso, che non sappiamo neanche noi, che non possiamo neanche far finta di sapere, perché prima si faceva finta, no? Le maestre, i professori, diciamo, dovevano certo dire qualcosa, non potevano dire, ragazzi, non chiedete a me perché io qua non ci capisco nulla. Facevano finta. Adesso non possono neanche più far finta, non possiamo neanche più far finta, perché non lo sappiamo davvero cosa succederà domani, no? Non possiamo sapere come potremo vivere con un virus che ci gira intorno, che non possiamo più toccare le persone, non possiamo sapere. E allora cominciamo a star zitti, cosa volete che dica? Facciamo parlare loro, perché loro ne avranno di cose da dire, che loro intanto non hanno paura, cosa che noi invece abbiamo tantissimo, noi siamo paralizzati dalla paura adesso.
Ma neanche un po'.
Non sappiamo più cosa inventarci, perché qualsiasi ipotesi facciamo, abbiamo un altro che dice, però, e tu allora vuoi, cioè, siamo così. No, qualsiasi soluzione, lo stiamo vedendo, è sempre lì, con l'alternativa, rischio o non rischio, bene. Questa è la nostra paralisi, ma questa è la cosa più banale, quella del rischio, è che proprio non sappiamo più neanche come sarà l'economia, come potremo sopravvivere, tutto quello che per molti di noi le risorse sono, che c'erano non ci sono più, bisogna cambiare mestiere, bisogna inventarsene un altro. Quindi è evidente la confusione. I bambini di questi problemi fortunatamente non si possono far carico e non si devono, non si fanno carico semplicemente, perché loro non si fanno carico del bilancio economico della famiglia, si fanno carico delle ansie. Ma un'altra cosa. Per non li abbiamo più davanti in classe. Certamente è un dramma, ma voglio dire, è così.
Personalmente lo vedo molto triste, perché vedo invece in questo periodo ancora più del solito tanti gruppi, tanti movimenti, tanti insegnanti e genitori che fanno, cercano, progettano, vogliono. Le potenzialità ci sono.
Speriamo, speriamo. Mi verrebbe da dire...
Napoliana.
Pronto?
Vai, vai.
No. Il primo intervento a un certo punto ha detto fare dell'incertezza una categoria pedagogica.
Chi l'ha detto?
La prima esperienza, la tizia della prima esperienza.
Ah, la sì.
Qua sono io.
Ah, non mi ricordavo il nome. Secondo me mettere a fuoco questo, perché è lo stesso problema che c'è nei conflitti. Lo stare in ansia, capacità di stare in ansia e non avere la necessità di avere i risultati subito. Saper stare in ansia nel più alto, nei tempi più lunghi possibili e con livelli di diciamo di intensità dell'ansia più alti possibili.
Sì, più che ansia, noi intendiamo la capacità di stare fuori dalla zona di comfort, quindi di stare fuori dall'usuale, dal consueto, da ciò che comunque ci è abituale e ci porta ad agire anche in modo riflesso, non pensato. Abitare degli spazi alternativi, impersonando un ruolo nuovo, vestendo dei panni diversi, ti porta di fatto a non abitare più quegli spazi, quei ruoli, quelle modalità che hai vestito fino a prima e ti confronti per forza con l'incertezza, con lo spaesamento, ecco, più che l'ansia, forse un bel grado di spaesamento. Certo, una certa misura di ansia, almeno il primo anno, per i primi 4 mesi, l'abbiamo vissuta tutti. Cioè, pensare di arrivare a scuola senza la lezione preparata, senza avere in mente che cosa avrebbe potuto succedere nella nostra classe, era sì spaesante, era in certi momenti anche spaventoso, però è l'unica condizione per costruire una scuola democratica, dove non sono più io che decido tutto, quindi rinunciare a una bella fetta di potere che sappiamo intride tutte le relazioni educative. Però in questo caso tacitarsi per riuscire a poter in qualche modo dare spazio agli altri, è anche per noi, come diceva prima Giampiero, un'azione politica già nell'oggi, già nel presente. Io quando vado a scuola penso non che farò il mondo bello domani, ma che sto provando a costruire un pezzettino di giustizia sociale già adesso, e che sto sovvertendo un ordine costituito già adesso, quando do parola, quando lascio il potere decisionale in mano ai bambini e quando di fatto metto al centro di tutto il fare scuola un agire democratico che diventa diventa usuale come l'aria che respirano. Quando ti rendi conto che i bambini alla fine della prima, raccontando la propria esperienza, usano in continuazione, ma in continuazione, con cognizione di causa, parole come condivisione, come confronto, come decisione presa insieme, come votazioni, allora ti rendi conto che veramente l'agire democratico si sta calando dentro quello che fai, dentro quello che loro vivono, no? E questo è sovvertire l'ordine costituito, che invece voleva degli esseri umani passivi, legati a un banco, imbavagliati, senza diritto di parola, e dove chi comanda è uno solo, e dove non c'è nessuna democrazia, ma una dittatura del sapere. E allora mettere in campo che non ci sia una dittatura di sapere, sempre per tornare all'oggi con un balzo solo, ma che invece ogni sapere sia il frutto di una costruzione condivisa, sia frutto di contrattazione, di sguardi differenti, di confronto a volte anche difficile, quella roba lì è cambiamento, quella roba lì è democrazia. E se cambia un passo dopo l'altro le cellule di 62 bambini, le cellule degli insegnanti che ci sono dentro, delle famiglie che ruotano intorno, del territorio e delle persone che entrano a far parte di quell'esperienza, quello è già un atto politico. Io non sto lavorando solo per il domani non lo vedrò, non so cosa sarà del domani, io vivo nell'oggi, anche perché io so che questo lo faccio oggi, non so cosa farò domani. Mi licenzieranno di questo caso. Io sono costretta a salutarvi adesso, a ringraziarvi tantissimo, ma vi devo salutare.
Buonasera.